Francamente, il punto sul territorio.
Francamente, il punto sul territorio con l'assessore Mariangelotti. Tra poco dovrebbe raggiungerci in studio anche l'assessore Domenico Maiola. Allora, tempo di pandemia, tempo di crisi. Quando ne usciremo da queste crisi? A livello sociale, ma soprattutto l'emergenza sanitaria.
Intanto buonasera direttore Gianni Cannalire, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 85. Quando ne usciremo? Io non sono nel comitato tecnico scientifico, io posso sperare soltanto che se ne esca presto. Ce lo lasciano presumere il fatto che la campagna vaccinale in qualche modo stia andando avanti. Certo, un po' a rilento, qualche problema c'è, leggevo proprio ieri noi dati della Puglia che non sono comunque confortanti, però ci sono i vaccini. Quindi questo rispetto all'anno scorso ci fa sperare che ci sia poi la luce in fondo al tunnel. Ce lo auguriamo perché abbiamo tutti bisogno di tornare a vivere, abbiamo bisogno di riapproparci degli spazi, della città, dei luoghi di cultura. Poi parlo insomma per quelli che sono gli aspetti più vicini alle mie deleghe assessorili. Quindi la speranza è che magari quest'estate possa esserci una parvenza di normalità, se non una normalità piena.
Allora, parvenza di normalità, salutiamo l'assessore, ci ha raggiunto nei nostri studi, Domenico Maiola, può parlare pure lontano dal microfono.
Buonasera a lei direttore, buonasera Maria e buonasera a tutti i radioascoltatori.
E ai telespettatori che ci vedranno poi su Antenna Sud.
E ai telespettatori di Antenna
Sud. Allora, la stessa domanda, quando ne usciremo dall'emergenza sanitaria? Sicuramente con i vaccini, ma dall'emergenza sociale, economica, dalla crisi economica?
Guarda,
così non entriamo nel merito in generale.
Io sono estremamente
fiducioso.
No, sono fiducioso per quello che riguarda l'emergenza sanitaria. Sono convinto che tra vaccini e cure comunque riusciremo ad uscirne. E quello che mi preoccupa è l'emergenza economica. Quella inizia a preoccuparmi seriamente per due ordini di ragioni. La prima ragione fondamentale è che un grande bacino di cittadini italiani, ma a livello mondiale, hanno ferme le loro attività oramai da un anno e non se ne vede ancora l'uscita, no? Comunque sarà difficile recuperare tutto quello che hanno perso. Per chi non aveva le spalle larghe, e comunque veniamo da vent'anni di crisi, sarà davvero difficile. Il secondo tema che mi preoccupa è più macroeconomico, ossia come Stato italiano, ma a livello europeo per carità, ma come Stato italiano stiamo facendo un enorme debito pubblico. E sono dubbioso che il modo con cui sono investiti questi soldi siano effettivamente efficaci per una ripresa economica. Cioè noi ci stiamo accollando sulla testa miliardi di deficit che comunque negli anni prossimi dovremo pagare a qualcuno. E questo mi preoccupa perché io ho il timore che la classe governativa non abbia ben chiaro come comunque strutturare l'economia in modo che la ripresa possa sostenere un simile impegno.
Allora, assessore, abbiamo parlato della crisi economica, quella che preoccupa maggiormente. Parliamo della nostra regione, della Puglia, da Bari a Taranto, Foggia, Brindisi, Lecce, nei vari comuni, quelli più importanti. Tra le varie proteste ci sono, diciamo, gli estetisti, i parrucchieri, varie categorie artigianali, gli esercenti stesso, i pubblici esercizi, i bar, ristoranti, pizzerie, ma c'è anche un'altra fetta, quella che poi interessa pure anche il suo assessorato, e sono gli ambulanti. Gli ambulanti che dicono sostanzialmente o dovremmo morire di Covid oppure moriremo di fame. Il discorso è che ormai si sta, loro dicono, nei centri commerciali sì, noi all'aperto no. Ecco, come al di là del rapporto che lei, assessore, guida, deve comunque attenersi a quelle che sono le prescrizioni, le normative vigenti?
Premesso sì, che le leggi sono quelle, le leggi vanno rispettate sempre. Ciò detto, tutto il tessuto economico comunque rientra nell'ambito di quello che è il mio assessorato, quindi anche l'attività dei parrucchieri, anche l'attività degli estetisti, anche l'attività dei ristoratori. Io credo, come dicevo prima, che purtroppo...
Cioè immagino che la fermino per strada comunque.
Sì, sì, mi fermano per strada.
Cioè, quando possiamo riaprire?
Ho intasato Facebook, Messenger, WhatsApp, cerco di rispondere a tutti per quel che mi è possibile. Chiedo già scusa se per qualche volta non sono riuscito a rispondere, ma invito ad insistere, prima o poi rispondo. Ma rispondo. E quello che voglio dire è questo, io comunque continuo a vedere delle... delle cose che non mi convincono, perché per esempio, no, vogliamo nascondere vogliamo nasconderci dietro la fetta di prosciutto cosiddetta, o vogliamo ammettere che per tanti parrucchieri che rispettano la legge e che chiudono i loro esercizi, per tanti estetisti che chiudono i loro esercizi, ce ne sono tanti altri che magari sono anche abusivi e che prima venivano tollerati ma che girano per casa e che adesso sono molto più pericolosi perché girano in case che non sono sanificate, quando invece un centro estetico, un parrucchiere, se gli si dà un protocollo da rispettare, magari riesce a contenere anche la diffusione del vaccino, del virus. La stessa cosa per i mercanti ambulanti, ma anche per gli esercizi commerciali comuni. Un gioielliere quale assembramento può creare? Un negozio di abbigliamento, se gli si danno delle direttive ben chiare, dei protocolli di sicurezza, magari non far indossare l'abito, non lo far provare l'abito, oppure lo igienizzi, devi comprarti un igienizzante. Ma il mercante ambulante, oppure il mercante ambulante che sta all'aperto, cioè quali problemi può creare? Ecco perché quello che mi preoccupa, quello che dicevo prima, è la poca lungimiranza da parte di chi ci governa, che prende e mette un po' tutto nel calderone e basta.
Ecco, questo crea, Maria Angelotti, dei conflitti a livello poi sociale, perché quello che stiamo vedendo è accaduto a Roma. Hanno forzato, diciamo, quello che era il blocco, no, delle forze dell'ordine, quindi l'esasperazione è tanta, soprattutto per chi poi non vive di stipendi ma vive, insomma, la giornata.
Io tra l'altro, Gianni, volevo anche sottolineare che ci sono certi comparti produttivi, gli ambulanti, i parrucchieri, i titolari di negozi di abbigliamento e quant'altro, che sono in sofferenza. A parte questo, ci sono anche le persone che vivono per esempio di sport.
Le palestre.
Chi pratica sport è altrettanto fermo ed è in difficoltà, è un altro settore anche quello, penso alle scuole di danza, chi fa il mini basket, il mini volley, le palestre, l'aerobica, la ginnastica, insomma tutto il comparto, le arti marziali sono tutti fermi, così come è fermo l'associazionismo culturale, sono fermi quelli che hanno compagnie teatrali, che non possono più fare spettacoli. Il problema è proprio quello, è l'emergenza sociale. Noi usciremo dal virus sicuramente, noi confidiamo nella scienza e così è, i vaccini ci sono, ce la faremo. E poi c'è però la coda sociale. Tu facevi riferimento a quello che è accaduto davanti alla Camera ieri, sono immagini terribili. E sono immagini terribili per due ragioni. La prima è perché lì in mezzo sicuramente c'erano persone che protestavano perché non ce la fanno più, perché non ci sono più risorse economiche, non sanno come portare avanti la famiglia. È terribile forse anche di più l'aspetto poi della strumentalizzazione, perché ieri in piazza c'era una parte di gente che era veramente lì per protestare perché aveva difficoltà economiche, e poi c'erano indubbiamente forze politiche, c'erano estremisti, c'erano partiti tipo Forza Nuova, ne cito uno, c'era Casa Pound, c'era questo genere, c'erano gli ultras, c'erano frange estremiste, cioè persone che cercano la disperazione per rivoltarla in violenza. Ecco, questa cosa è un aspetto molto molto preoccupante.
Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, Maria Angelotti, assessore, parliamo delle buone notizie, perché abbiamo parlato della crisi, voglio dire, nei giornali ogni giorno accendiamo la televisione e quindi sentiamo parlare di crisi a livello sociale, a livello economico, ma anche l'emergenza sanitaria purtroppo in corso. Parliamo di buone notizie, e c'è una buona notizia che riguarda la biblioteca. Poi magari faremo cenno alla biblioteca comunale, quella di via Barbaro Forleo, tanto per intenderci. Ma parliamo invece di un'altra biblioteca che custodisce dei, diciamo, volumi molto antichi, del 1600.
Sì,
sono oltre 4.000 volumi. E qual è il convento che sta spalancando le porte per gli appassionati, diciamo?
Benissimo. L'idea di partenza qual è? No? Francavilla è una città che ha sicuramente un patrimonio culturale importante, è un patrimonio artistico, un patrimonio architettonico, è la città dei palazzi, è la città anche delle chiese. Allora, chi viene a Francavilla, ora come ora, cioè ora no, però diciamo Covid a parte, ha la possibilità di visitare il castello, ci sono delle visite guidate comprese, insomma, senza pagare alcun ticket d'ingresso, e la visita al MAF, il museo archeologico intitolato a Cesare Teofilato. E sì, però ci siamo detti, a Francavilla c'è anche altro, no? E sarebbe bello che il visitatore, il turista, il forestiero, ma anche lo stesso Francavilla, se potesse avere l'opportunità di vedere qualcos'altro. Tra queste cose davvero notevoli, scrigni di ricchezza e di bellezza, c'è il convento della Croce. che credo tu conosca molto bene, che sicuramente è bello per posizione, ma è bello per le cose che contiene. Tra le cose, tra le bellezze del convento della Croce c'è sicuramente la biblioteca che è intitolata Padre Primaldo Coco, che contiene, lo dicevi tu, circa 4.000 volumi, quindi parliamo di un patrimonio librario importante. Alcuni di questi molto antichi, 1600 almeno. Io ho avuto modo di vederlo e da lì è nata l'idea, anche insomma col sindaco e condivisa poi da tutti i miei colleghi di giunta, di far sì che quel patrimonio potesse insomma essere aperto a tutti. La biblioteca da una parte, ma anche il coro ligneo, che è altrettanto bello, ricco di intarsi lignei, anche lui con la sua storia, con la sua antichità, che offre anche uno sguardo bellissimo dall'alto sulla stessa chiesa del convento della Croce. Allora, l'intesa con i frati è appunto di mettere a disposizione di chi vorrà far visita questa parte del loro patrimonio. La convenzione andrà perfezionata, quindi poi più in là diremo quali sono magari i dettagli, e l'obiettivo è quello di rendere possibile visitare questa parte del convento in alcuni giorni della settimana, in alcuni orari, magari appunto con visite guidate.
Ecco, ed essere appunto, queste sono 2000 opere rare tra il 1600 e il 1830, quindi essere fruibili,
sì,
anche dagli studiosi.
Anche, esatto, siccome si tratta di volumi, quelli della biblioteca, di un certo pregio, di una certa importanza, l'idea è appunto di rendere visibili anche qualora chi volesse consultare, studiare questi testi, di poterli anche leggere, consultare e studiare. Allora, quindi sia per studiosi sia per turisti che invece vogliono semplicemente fare un giro.
Ecco, assessore, parliamo invece della biblioteca, perché chi passa per via Barbaro Folleo vede della bella facciata della nuova biblioteca.
È altrettanto bella anche all'interno, io ci passo spesso, posso anticipare che i lavori praticamente sono quasi terminati, manca qualche rifinitura e vanno poi attivati i servizi, quindi poco tempo ancora, poi magari se l'emergenza passerà, perché adesso siamo in zona rossa, quindi avremo comunque dei problemi ad avere la biblioteca aperta, non potremo averla, però davvero io credo che manchino poche settimane.
Ecco, lì avete tamponato
mesi.
Quando c'era diciamo la zona arancione, quindi che si poteva ancora con quella sala lettura.
Eh sì, perché lì, ecco,
all'interno del castello.
E la nostra biblioteca, oltre ad essere frequentata sicuramente da studiosi e da studenti, era soprattutto frequentata negli ultimi periodi da studenti, molti magari universitari che si trovavano qui a Francavilla per proprio studiare, per via del silenzio, insomma, del contesto che c'era lì. E abbiamo avuto più sollecitazioni durante l'emergenza Covid di gente che ci chiedeva: sì, non possiamo andare in biblioteca perché comunque ci sono i lavori, ci potrebbe essere uno spazio. E allora ci siamo guardati intorno, abbiamo individuato in due sale che sono al piano terra di Castello Imperiali, due sale che potevano prestarsi allo scopo. Le abbiamo abbellite con alcune immagini donate da alcuni fotografi francavillesi che raccontano Francavilla al tempo del Covid, che quindi diventeranno poi una prova documentaria importante fra diversi anni, quando dovremmo forse spiegare ai nostri figli e ai nostri nipoti che cosa è successo in quegli anni in Italia e quindi anche a Francavilla. Ed ha funzionato tantissimo. Adesso, con il rosso rafforzato dei giorni scorsi, è chiusa, però era un luogo molto frequentato e devo dire, assessore Magliola, che era bello arrivare la mattina in ufficio per le nostre riunioni di giunta e vedere giù questi ragazzi chini sui libri a studiare, sembrava insomma di vivere da un'altra parte.
Allora, cambiamo decisamente argomento, pagina.
Per argomento vorrei ricordare l'altra bella iniziativa che abbiamo avuto, un'idea del sindaco, quella di utilizzare la sala Belvedere per le lauree online. Ossia, cioè, io credo che probabilmente il momento della laurea per me è stato uno dei momenti in assoluto più belli della mia vita, indimenticabile, e i ragazzi oggi si laureano purtroppo nella loro stanzetta senza alcun spettatore, e invece abbiamo voluto mettere a disposizione la sala Belvedere, che è la sala più bella del castello, per il collegamento online, per permettere almeno ai genitori, a qualche parente più stretto o l'amico di una vita, di poter assistere a questo momento importante.
È una bella iniziativa, infatti mi sfuggiva questa iniziativa. Però abbiamo parlato della crisi del settore del commercio, e poi bisogna andare avanti, no? Abbiamo visto con Angelotti che c'è questo accordo con i frati del convento Maria Santissima della Croce, in particolare
Gianni,
con la provincia di San Giuseppe.
Per dirti che l'auspicio è che questo sia una prima convenzione, un primo passo, perché lo dicevo, le ricchezze dal punto di vista storico, artistico e culturale delle chiese di Francavilla sono davvero tante, e quindi ci piacerebbe che questa fosse la prima di una lunga serie di convenzioni.
Benissimo. Allora, Parlando invece del commercio più in generale, perché abbiamo fatto cenno agli ambulanti, quando parliamo degli ambulanti parliamo del mercato settimanale. Adesso non voglio entrare nel merito, però chiaramente c'è stata questa iniziativa dell'amministrazione comunale, quella dell'individuazione della nuova area mercatale, per la verità era già stata individuata pure in passato.
Sono 30 anni.
Si parla sempre di spostare il mercato, addirittura dovevamo spostarlo su via Celli, lì dove c'è il canale reale. C'era stato anche un consiglio comunale monotematico su questo, perché si voleva spostare il mercato lì dove sorge, dove passa il canale reale. Comunque è stata individuata una zona che è il cosiddetto giardino delle delizie, però ecco, vabbè, intanto parliamo del è chiaro che spostando lì il mercato si crea delle condizioni favorevoli per diciamo agevolare al meglio un'area attrezzata e quindi gli stessi operatori del settore e chi comunque usufruisce del mercato, ma anche liberare quella zona del quartiere Peschiera, via Cavour e dintorni, insomma, da quello che accade il sabato. Intanto parliamo di questo auspicio.
L'area mercatale è un'area, il giardino delle delizie in particolare, è un'area che è stata individuata oramai veramente da un ventennio. Credo che sia stata la giunta della Corte ad individuare quell'area. Nel PUG, che è stato redatto dalla precedente amministrazione, per intenderci quella di centrosinistra, fu individuato quell'area come area mercatale, poi fu tolta dalle opere triennali, insomma, fu un po' messa da parte.
Fu accantonata.
Sì, era nel nostro programma realizzarla e adesso ci abbiamo messo un'accelerata notevole. Abbiamo dato un'accelerata notevole alla realizzazione dell'opera, sia perché effettivamente è un'opera importante che è necessaria per il nostro territorio, per il nostro commercio. Il quartiere Peschiera soffre tantissimo la presenza del mercato del sabato mattina. Lo soffrono anche infrastrutturalmente, vorrei dire, perché i camion diventano sempre più pesanti, sempre più grandi, si mettono sui marciapiedi, i marciapiedi cedono. Gli stessi mercanti stanno molto male, perché teniamo conto che il mercato, quando fu individuato nella Peschiera, stiamo parlando di 35 anni fa probabilmente, aveva degli spazi, fu diviso in spazi molto più piccoli rispetto a quelle che sono le dimensioni oggi di un camion. Quindi ci sono molti che purtroppo devono attrezzarsi con un camion più piccolo per poter venire e vendere a Francavilla. Quindi noi abbiamo individuato un'area mercatale dove potremo mettere a disposizione di ogni ambulante uno spazio idoneo ad utilizzare il suo furgone attrezzato. Abbiamo individuato un'area mercatale che avrà servizi igienici, avrà acqua, avrà corrente elettrica, avrà la possibilità di avere un parcheggio comodo, perché oggi un altro grosso problema del mercato di Francavilla è il fatto che molta gente venga da fuori, era pre-Covid ovviamente, venga da fuori e non riesca a trovare parcheggio per poter usufruire del mercato. Ma in ultimo, vogliamo parlare del rischio anche sanitario? Cioè, noi oggi con molta difficoltà siamo stati i primi, e questo i mercanti ce ne danno atto, ad aver riaperto il mercato dopo il lockdown, il mercato completo, non solo alimentare, ma abbiamo dovuto mettere in campo una forza notevole per il controllo e per tenere in sicurezza il mercato, perché è un mercato che è all'interno di un centro abitato, fortemente abitato, e che ha vari, notevolissimi punti d'accesso. Allora abbiamo dovuto utilizzare al massimo la forza della Polizia Municipale, abbiamo dovuto utilizzare le associazioni di volontariato perché tenessero sotto controllo il mercato. Ora andiamo verso una società che purtroppo diventa più vulnerabile dal punto di vista sanitario, quindi diventa necessario, fondamentale, poter permettere di lavorare in sicurezza ai mercanti, nella massima comodità, e tenere comunque preservato un quartiere che ha il diritto di essere libero il sabato mattina, di poter vivere normalmente con qualsiasi altra parte della città.
Oh, assessore, questa diciamo l'idea è buona, perché comunque va a vantaggio insomma di chi oggi purtroppo deve fare i conti con le difficoltà, con i disagi che si riscontrano ogni sabato per chi vive in quelle zone, via Cavour e dintorni, e soprattutto poi un domani anche per gli stessi operatori. Il discorso invece diventa più complicato, un po' più complesso, perché comunque sia ci sono diciamo diversi proprietari insomma, di terreni insomma lì dove dovrà sorgere l'area mercatale, che già in qualche dichiarazione resa dicono sì, ma non sono terreni agricoli, qui c'è un problema legato agli espropri, quindi potrebbe essere un po' diciamo la strada un po' tortuosa.
Uso il condizionale,
poi
quelli che sono gli aspetti giuridici della vicenda sono aspetti giuridici e tecnici, sono aspetti che ovviamente sono di competenza dei tecnici che hanno fatto le loro valutazioni. Abbiamo avuto modo di vedere le valutazioni, sono, riteniamo, congrue e fatte su basi ben fondate, e quindi siamo estremamente fiduciosi sulla buona riuscita dell'operazione. Quell'area è stata individuata da tempo, al momento quell'area è solo ed esclusivamente agricola, non può essere fatto null'altro su quei terreni, quindi l'esproprio probabilmente sarà fatto, secondo i nostri tecnici, con alle condizioni così come illustrate di terreni agricoli.
Vabbè, andremo a vedere poi ognuno. Allora, assessore Angelotti, mi sembra che per 2 anni, no, 2 estati, non abbiamo fatto città estate, le iniziative
lo
estive.
Abbiamo fatto, beh, in realtà lo scorso anno, questa puntata si chiama sprazzi di partenza, no? Abbiamo detto che abbiamo avviato questa convenzione con il Convento della Croce per rendere fruibile il patrimonio, la biblioteca con l'addirittura d'arrivo, presto riparte anche il patto locale per la lettura, che da inizio sono una serie di attività che riguardano la promozione della lettura. Riapriremo i termini, chiederemo nuove associazioni, nuove adesioni, e quindi lavoreremo per quello. L'estate ovviamente abbiamo sofferto 2 cose, una la Settimana Santa, per riallacciarci, giovedì scorso se ne parlava, dopo la grande promozione fatta nel 2019, sempre sul solco delle promozioni fatte sulla Settimana Santa,
abbiamo sofferto
da 20 anni
anche quest'anno,
a queste parti,
non vedere i papamusci, non vedere le confraternite,
abbiamo dovuto raccontare
tutti i nostri riti,
abbiamo dovuti rivivere attraverso immagini di repertorio. Eppure nel 2019 avevamo portato fino a Matera, capitale della cultura europea, e fino al Senato della Repubblica. Lì ci siamo fermati, ovviamente non abbiamo potuto fare più niente. L'estate anche lì, insomma,
non abbiamo fatto la festa patronale.
Non abbiamo fatto la festa patronale, ci eravamo fermati.
A Natale per fortuna un po' di luminari c'erano.
Sì, un po' di luminari c'erano, poche, perché abbiamo scelto ovviamente di destinare a chi ne avesse più bisogno i soldi che avevamo pensato di destinare al Natale. Anche lì l'estate, no? ci eravamo lasciati con il concerto di Luca Carboni della festa patronale, stati Negrita, il concerto gesto di Arthur Miles, Matthew Lee, sono alcuni
i
nomi
che
il tiro alla fune, insomma, le grandi stagioni jazz che comunque abbiamo per esempio rifatto l'anno scorso. Qualcosa l'estate ci ha consentito comunque di fare, certo non la difficoltà qual era? Pensare a fare eventi che però non dovevano richiamare gente, che è un po' una contraddizione in termini, perché è facile fare fai l'evento per avere la gente che viene da fuori
normale
e ti riempie la città, oppure farlo con 1000 precauzioni. Non è stato semplice. La speranza, quella, io ti parlavo prima di una parvenza di normalità magari in estate, io non so, dubito onestamente, così per essere concreti, che sarà un'estate libera tutti, che arriveremo a luglio e potremo pensare a immagini di piazza in cui, no, tipo, non so, l'ultimo concerto, quello di Carboni, mi viene in mente, in cui davvero di gente ce n'era tanta. Credo che dovremo ancora essere prudenti, qualcosa sì, ma senza esagerare. Qualcosa faremo, primo perché bisogna dare in qualche modo la possibilità di star fuori alle persone che soffrono. Io quello di cui mi rendo conto in questi mesi è un certo senso di stanchezza generale. L'anno scorso in questo periodo cantavamo dai balconi, come dicono tutti, con la speranza se ce la faremo, una parentesi, durerà qualche mese, ma ce la faremo e andrà tutto bene. Adesso nessuno c'ha voglia di cantare sui balconi. Insomma, sì, ci sono i vaccini, ma veramente c'è tanta stanchezza, e proprio per quello forse bisogna fare qualcosa, rispettando ovviamente tutti i protocolli, essendo prudenti, però c'è bisogno di tornare a vivere. Siamo fatti per essere, siamo animali sociali, dobbiamo
siamo animali sociali, e quindi anche le pubblicità. Prego la regia. Allora, assessore Maiore, non è facile stare vicino ai settori, quelli che soffrono maggiormente, il settore del commercio, del terziario, dell'artigianato, insomma tutti i settori, anche la stessa azienda soffre perché poi fa ricorso alla cassa integrazione e quant'altro. Ecco, non voglio adesso fare la cronistoria di quello che, dei passi che voi avete fatto, oltre ai buoni viveri, insomma quello che è stato fatto per chi comunque oggi, dall'inizio della pandemia, dallo scorso anno, da marzo ad oggi, molte persone, molte famiglie si trovano in difficoltà, però qualcosa comunque è stata fatta per cercare di venire incontro alle esigenze anche dei vari operatori del settore.
Sì, certamente, devo dire che è stato fatto un lavoro molto importante.
Cioè, siete stati distratti, insomma.
No, assolutamente, è stato fatto un lavoro molto importante che poi per certi versi è stato imitato, è una parola grossa, dallo stesso governo, perché abbiamo prima sospeso, poi ridotto notevolmente la tassa sulla spazzatura per quanto riguarda tutte le attività economiche, un abbattimento fino anche all'80%, quindi molto molto corposo, perché sappiamo quanto possa incidere questa tassa. Abbiamo sospeso, ossia annullato il pagamento per un intero anno praticamente della tassa sull'occupazione del suolo pubblico per quel che riguarda sia le attività commerciali, quindi gli ambulanti, i mercati, ma anche per quel che riguarda le attività di ristorazione. Abbiamo permesso anche le attività di ristorazione durante l'estate, perché era il periodo in cui si poteva fare, di allargare gli spazi fino al 50% in più di quello normalmente consentito. Abbiamo fatto sostanzialmente quello che potevamo fare, più di tanto non potevamo fare. Abbiamo investito 1,5 milioni di euro, 1,5 milioni di euro che, come le dicevo prima, no, sono soldi che comunque sono della comunità, che sono debito, che comunque abbiamo ritenuto importante dover devolvere a queste imprese, a queste famiglie, a questi uomini, poi alla fine, che in qualche modo devono anche portare avanti una famiglia oltre che un'azienda.
Ecco, assessore Angelotti, tornando un po' a quello che è il settore della cultura, del turismo, diciamo che le iniziative, l'ultima iniziativa, ecco, proprio in questi giorni c'è un mini cantiere che è stato avviato, perché noi, parlando dei monumenti simbolo di Francavilla,
la torre dell'orologio,
anche lì si sta mettendo mani alla torre dell'orologio, perché Piazza Umberto I, il nuovo look fatto anni fa, e chiaramente c'era questa torre dell'orologio.
È il simbolo un po' della piazza, no? La piazza dove
delle cartoline,
esatto,
illustrate. Ha
il mercato, l'ex mercato coperto, e la torre civica, la torre dell'orologio, come in tutte le piazze dei borghi della città, la torre civica, la torre dell'orologio è un elemento fortemente simbolico. Abbiamo aperto il cantiere ed è solo uno dei primi di cui si aprirà, perché poi apriremo anche via Roma, il restyling di via Roma. Perché comunque
riprenderemo
con le strade, la piazza coperta, quindi diciamo che questi sprazzi di ripartenza, sempre per usare il tema che tu hai dato alla puntata odierna di Francamente, lo si vedrà in vari settori. Oggi, a proposito di ripartenza, in qualche modo di rinascita, ieri e oggi mi pare sono stati piantumati 34 alberi su via via San Francesco, e ti dirò che
il
domani
giornalistico
che domani ne saranno piantati anche altri dalle parti di Viale Madonna delle Grazie.
Sono 32 alberi di tipo ligustro che ovviamente è il nuovo look di via San Francesco, insomma,
esatto, questa è anche un'iniziativa,
nuovo look verde,
è un nuovo look di verde di via San Francesco. Domani ci sarà la piantumazione di altri alberi che fanno parte e qui ringraziamo, perché poi l'idea e dell'assessore al verde pubblico Antonio Martina, l'idea della regala un albero. Anche noi lo abbiamo fatto come giunta, i nostri no saranno piantumati domani, quindi do alla giornalista Cannalire l'impeccata per domani, se vuoi venire dalle parti di Viale Madonna della Grazia, ci saranno altri alberi
piantumati. Quello per ogni nuovo nato?
No, questi sono proprio regala un albero alla tua città, quindi ogni singolo cittadino o associazione può fare richiesta compilando un modulo, consegnandolo all'ufficio tecnico, in cui decide di regalare un albero alla città, lo sceglie lui, lo acquista e se ne prende cura.
Ecco, noi possiamo pure dire,
diciamo, come giunta,
non è l'assessorato di competenza vostra,
non
però,
è nostro, però
possiamo dire che anche nel periodo del lockdown, nel periodo dell'emergenza sanitaria, oltre alla dimora di nuovi alberi, quindi a quello che è, diciamo, il risveglio verde in alcune zone di Francavilla, c'è stata anche la potatura, molto importante.
C'è stata la potatura, esatto, un'opera di potatura
molte
intensa
zone
degli alberi, sì, anche quella, insomma, in questa primavera che oggi veramente si stenta. Di cosa vuoi dire, Magliola?
Piazza Matteotti, che rispetto a Piazza Matteotti rispetto a 3 anni fa è un'altra piazza, perché adesso c'è tanta di quella luce per via degli alberi tagliati, la fontana che funziona.
Finalmente la fontana,
che continua a funzionare dopo 3 anni, perché si era stato detto sì durerà 15 giorni e invece no, continua a funzionare.
E poi scusami, consentimi di ricordare, in questo clima, come dire, di rinascita, di cose che riprendono, in realtà poi l'attività amministrativa non si è mai fermata neanche nei mesi, diciamo, più duri dell'emergenza Covid. Sono fresche insomma di notizie. Una è che dopo aver segnalato il regalo a un albero c'è anche la dotta a una fontana, e anche lì il primo passo lo stiamo facendo, no, per dare un segnale.
Le vecchie fontane,
una sarà restaurata, diciamo, per la scelta della ministra, della
quella
giunta,
più antica, diciamo,
la più antica,
quella che sorge la chiesa di San Sebastiano,
esatto, quella
di 1910. Mazzini.
Bravissimo, Gianni è la memoria storica di questa città. E poi l'ultima cosa che ti do, anche se non riguarda ovviamente, come le altre cose finora citate, gli assessorati miei e di Magliola, ma è stato pubblicato credo proprio oggi l'avviso pubblico per la scelta di alcune indicazioni di alcuni nomi da dare ai viali della villa. Tra l'altro, tra le cose, no, la lavori di potatura anche in villa, la pavimentazione, le giostrine nuove che dove siano state montate proprio in questi giorni, e la scelta appunto di indicare dei nomi
a personaggi locali,
saranno appunto fatti, suggeriti dai cittadini alcuni nomi. Questi nomi passeranno poi al vaglio della commissione toponomastica,
i viali della villa comunale.
I viali della villa comunale, l'avviso è uscito qualche ora fa, sempre per iniziativa dell'assessorato di Sergio Tatano.
Vabbè, comunque l'assessore Magliola poi non è che si è occupato soltanto dei commercianti, degli ambulanti, degli artigiani, no, si è occupato anche di animali domestici, i gatti. E beh, questa è un'altra
gatti
bella.
E cani, perché comunque
sì, gatti e cani, però voglio parlare dei gatti, perché proprio hai consegnato personalmente il primo patentino ad una famiglia, ad una bambina. Sì. Una famiglia che ha adottato, diciamo, un gatto.
Ma non è proprio
è una
così.
Cosa bella.
Allora, sostanzialmente il progetto si chiama Felini di Puglia. È un progetto che nasce tra l'altro da una nostra concittadina che l'ha molto sponsorizzato, ovviamente l'ha presentato alle varie ASL. Noi siamo probabilmente, se non ricordo male, il secondo comune ad aderire, il secondo e il terzo comune della provincia di Brindisi. E si tratta di questo: noi sappiamo che i gatti vivono in colonia. Perché un gatto vive in colonia e non vive in un canile come un cane? Perché il gatto ha bisogno di spazi molto più ampi, non potrebbe vivere in un parco limitato, in uno spazio più angusto, ha bisogno di spazi molto più ampi, ha bisogno di essere libero. Così si creano queste colonie. Le colonie che però possono essere comunque, devono essere comunque in qualche modo controllate. Solitamente se ne prende cura qualcuno, e noi abbiamo voluto,
per fortuna,
noi abbiamo voluto identificare la persona che si prende cura dei gatti e dare la possibilità a questa persona di sterilizzare le femmine della colonia. Questo ovviamente limita l'ingrandimento assoluto che potrebbe prendere la colonia, pone in capo al responsabile della colonia felina una vera e propria responsabilità di vigilanza, non di altro, poi alla fine gli dà la possibilità comunque di poter curare i propri felini legalmente, proprio dal punto di vista giuridico, riconosciuti dall'ente comunale. La prima tessera ci tenevo fosse data ad una bambina che appena ha saputo la notizia mi ha contattato tramite il padre, che voleva a tutti i costi avere la tessera perché lei vuole bene i suoi gatti, però mi ha detto: ti prego, non sterilizzarmi le gattine perché io non voglio che vadano in ospedale, perché lei pensava che andasse in ospedale a farsi curare. Il padre ha detto: non ti preoccupare, mi assumo io la responsabilità di controllare che non è
chiaro,
che
chiaro.
Non si ingrandisca a dismisura poi hanno lo spazio perché hanno una campagna molto ampia. E ho detto: va bene, ti diamo la tessera anche se non sterilizziamo le gatte.
Allora, assessore Angelotti, torniamo a quel
strano quando mi chiami assessore Angelotti,
sembra strano. Vabbè, però voglio dire, sei assessore. Allora, assessore Angelotti, sembra oggi una giornata autunnale, se non
invernale,
tipicamente
direi,
invernale. Esatto, tipicamente invernale, così come l'inverno è stato per i nostri ragazzi, gli studenti. Un anno scolastico ancora difficile, problematico, un anno di didattica a distanza, e non è facile perché manca poi che stare a scuola, no? Contatto con la
scuola
lavagna,
non è soltanto la lezione, lo studio. Scuola è il momento di socialità, il compagno di banco,
nascono
di
amore,
è tutto. Quanto mi manca la scuola. Un po' Magliola, sai Gianni, è un po' tipo il mio compagno di banco della scuola, dinamica della giunta, siamo i compagni di banco. Detto questo, sì, io lo ripeto spesso, secondo me tra le categorie, diciamo, che hanno sofferto maggiormente, va bene, noi la sofferenza economica, l'abbiamo detto, di chi lavora, di chi ha un negozio ce l'ha chiuso e tutto il resto, però i ragazzi privati di oltre un anno di un momento formativo importante, ma anche in termini di relazioni sociali come quello della scuola, penso che non sarà facile dimenticarlo e fare finta che questo non sia mai stato. Lo è per i più grandi, credo lo sia maggiormente per i più piccoli. È qualcosa che a loro mancherà tantissimo. Quando noi ci siamo trovati lo scorso anno, dopo la prima ondata a giugno, a pensare a quello che si poteva fare, ne parlavamo prima, in estate, no? che città estate fare con un'emergenza Covid che insomma era appena alle spalle, erano soltanto calati un po' i numeri. La prima cosa che mi è venuta in mente fu: pensiamo a qualcosa che riguardi i bambini, la categoria che forse ha più sofferto in termini di sentimenti, e quindi ci siamo proprio dedicati a loro con una serie di iniziative pensate per loro. In parte lo abbiamo anche fatto fino a prima dell'istituzione della zona rossa, perché c'era un'altra iniziativa in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione e l'assessorato ai servizi sociali, che era quello dei libri a domicilio, ovvero una consegna a casa di libri per bambini con lettura, che è stato un momento in qualche modo per supplire, per regalare una carezza di normalità a questi bambini, che io spero possano tornare davvero a una scuola in presenza. Il dibattito sulla DAD è sempre molto, molto aperto e molto attuale. Io, questa è un'opinione ovviamente personale, ritengo che la DAD non sia scuola. È difficilissimo per gli studenti.
La DAD in prima elementare.
La DAD in prima elementare è terribile. Nonostante gli sforzi degli insegnanti e dei docenti e dei genitori, non è affatto facile. La DAD, o penso anche alla DID, la selezione metà in presenza, metà online, io penso che sia qualcosa di terrificante, anche per un docente. Come fai a seguire chi ti è di fronte su un banco e chi è alle tue spalle?
Sta in pigiama a casa.
È una difficoltà, quindi sicuramente tutta la solidarietà ai ragazzi e tutta la solidarietà ai docenti.
Ecco, la stessa domanda all'assessore Maiola.
Io ha una moglie che insegna e un figlio che va a scuola.
Io penso onestamente ai ragazzi, al di là della prima elementare, no? Io credo che temo che possano avere un deficit di cognizione, insomma, di formazione notevole tutti. Ma io penso ai ragazzi di 15-16 anni, che cosa è l'adolescenza, che cosa è il bisogno di contatto anche fisico, dello schiaffone con l'amico, della stretta di mano, della gomitata al banco, e invece vedersi costretti a stare, anche il gioco di vedersi costretti a stare a casa. Sento molto spesso criticare i genitori, perché comunque sì, il Covid gira, ma è colpa di questi ragazzi che stanno in giro. Sì, però questi ragazzi che stanno in giro è un anno che li costringiamo ad avere relazioni sociali molto molto limitate. Allora, oltre al danno effettivamente cognitivo che possono subire i ragazzi, che comunque in qualche modo si potrà recuperare durante tutta la vita, io penso che ai ragazzi adolescenti stiamo togliendo l'opportunità di crescere, di maturare delle esperienze che ci portiamo noi, che abbiamo potuto vivere un'adolescenza normale per tutto il resto della nostra vita e che ci hanno segnato profondamente nel bene o nel male. Uscire dall'emergenza coronavirus è fondamentale anche e soprattutto per loro. Io sono convinto di questo.
Assessore Angelotti.
Io pensavo, scusami, scusa. Maiola, tu hai parlato della prima elementare. A me viene in mente, ragazzo, l'ultimo dell'anno, l'ultimo anno di liceo. Essere privati dell'ultimo anno di liceo, e io credo che sia una sofferenza, una perdita enorme, enorme proprio in termini di.
Comunque, studieremo nei libri di storia quello che sta avvenendo.
Assolutamente sì, questa purtroppo sarà storia, ti dicevo prima, no? Delle foto che sono messe nella sala studio a Castello Imperiali, che ritraggono alcuni momenti di quella che è stata l'emergenza Covid di marzo-aprile dello scorso anno. Quella è storia. Tu poi che sei un giornalista che lavori con le parole e che lavori con le immagini, anzi che sai benissimo perché me lo hai insegnato, che per un giornalista il testo è importante, ma l'immagine.
Ma ti stai guardando
l'immagine? Guarda un foto bianco. L'immagine vale più. Gianni Cannarile, non so se lo sai, tempo fa ebbe l'idea di fare. Era una rivista, credo, che si chiamava Fotoclick. Correggimi se sbaglio, Gianni. Che era appunto erano notizie fatte per foto, cioè era la foto e poi c'era la breve notizia sotto. Quindi
Instagram,
penso. Esatto, un quindi sa benissimo cosa vuol dire e quanto questo sarà. Quanto. Poi sei un papà anche tu, quindi immagino che anche tu abbia vissuto e tu stia vivendo da vicino, no?
Molto da vicino.
Quello che riguarda tua figlia.
Allora, gli ultimi minuti li dedichiamo invece più in generale all'amministrazione comunale. Ma chiaramente voi siete assessore e non potete parlare, voglio dire, male. il rapporto, ecco, come viaggia questa la giunta, questa amministrazione comunale, il rapporto con la maggioranza, non dico con l'opposizione, ma con la maggioranza.
Ma io credo che questa giunta...
Ecco, vi parlate, vi confrontate quando ci sono i problemi.
Purtroppo quotidianamente, devo sopportare Maria Angelotti, il resto del gruppo quotidianamente.
Poi magari sono assessore che parli di più perché magari ci sono magari affinità con...
In realtà l'assessore con cui è Maria Angelotti, perché spero che prima o poi mi inviti a pranzo.
Ah, ok.
No, scherzi a parte, credo che ci sia una buona coesione di tutto il gruppo. La forza di questa maggioranza...
Il sindaco com'è? Detta legge? Com'è in giunta? Fa la voce grossa?
No, il sindaco è abbastanza democratico, devo dire. Una sola cosa...
Ci sta ascoltando, lo salutiamo.
Sì, se ci sta ascoltando lo salutiamo. Ci tengo molto alla mia delega, sindaco. Quindi parlerò sempre bene, sei tranquillo. No, scherzi a parte... Credo che la forza del gruppo sia proprio questa, cioè sia sempre e comunque la ricerca della coesione, cioè sempre e comunque la ricerca di unità di intenti. Forse noi paghiamo uno scotto rispetto alle altre amministrazioni che si sono succedute negli anni, il fatto di essere completamente nuovi. Siamo tutti nuovi a questa esperienza, lo sono nuovi praticamente tutti i consiglieri, lo sono nuovi praticamente tutti gli assessori, e quindi ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo, si cerca in qualche modo di migliorare, ma si può anche sbagliare nelle relazioni. Quello che però è fondamentale è il fatto che si è sempre onesti gli uni con gli altri, e allora si può sbagliare, ma si capisce che si è sbagliato e si va avanti, si capisce da una parte e dall'altra. L'altra cosa che credo che sia anche fondamentale è il fatto che ognuno di noi ha una vita sua, diciamo, no? E quindi questa esperienza la sta vivendo effettivamente come servizio alla comunità, ed è anche questo davvero, io credo, una cosa edificante e molto bella per noi. Cioè, per me, io conserverò un bel ricordo, soprattutto se Maria Angelotti mi inviterà a pranzo prima o poi.
Angelotti, allora,
va bene, guarda, anche a Gianni Cannalire, io prometto di invitarti a pranzo prima, insomma.
Grazie.
Che finisca questa legislatura. In termini umani sicuramente un'esperienza bellissima, lo abbiamo ripetuto durante la campagna elettorale del 2018, no? Questo fatto di essere amici, che spesso hanno usato i nostri avversari per dire sì, in fondo sono soltanto un gruppo, una comitiva di amici che vuole provare a fare amici alla città. Questo c'è di fondo. Credo che da attento osservatore lo potrai notare anche tu, che ti sei confrontato più volte nel corso degli anni, no? Con diversi squadri assessorili, con diversi assessori. Io credo che fra di noi ci sia comunque davvero uno spirito di lealtà e di amicizia. Noi siamo anzitutto amici, ci stimiamo profondamente gli uni gli altri, che non vuol dire che non ci siano dei momenti di confronto, ma questi non trascendono mai il rispetto fra le persone. Quindi ribadisco questo, siamo sicuramente amici e abbiamo in mente sempre un lavoro che sia un lavoro di squadra. Non guardiamo mai ognuno, diciamo, il suo orticello, ma lavoriamo sempre nell'ottica della squadra, e in questo, consentimelo di dire, il sindaco è un ottimo mister.
Allora, lavoro di squadra, sindaco, ottimo mister, il rapporto con la burocrazia invece?
Chi è il più democratico?
La burocrazia è... c'è la domanda di riserva.
Ah, non è vero, dobbiamo dire che...
No, dobbiamo dire che...
Vabbè, come
trovato...
in tutte le pubbliche amministrazioni, come in ogni settore lavorativo, vuol dire c'è quello che si impegna di più, quello che si impegna di meno, quello che potrebbe fare di più, quello che potrebbe fare di meno. Le responsabilità poi, no? Perché molte volte anche la legge dà la responsabilità ai dirigenti, e a volte ciò che vuole fare la politica magari non coincide,
diciamo,
poi
esattamente, che
con
sono
i tempi.
Due, sono due ruoli diversi.
Attenzione,
ruoli diversi.
Che però c'è un dato che voglio dire. No? E la questione non è il burocrate in sé per sé, ma è proprio la burocrazia.
Esatto.
Cioè, io non me la prendo con l'impiegato comunale, sì, non me la prendo con il dirigente, che sono anzi persone che si mettono a disposizione e che lavorano anche molto, moltissimo rispetto a quella che è la normale giornata lavorativa. Io me la prendo proprio con le procedure, io me la prendo proprio con il sistema, che è veramente
più snello,
dovrebbe
anche
essere
nel rilascio di semplice autorizzazione,
esatto,
voglio dire. Non c'è bisogno di 3.000 firme,
esatto,
3.000
esatto,
carte,
perfetto,
3.000 documenti.
Ci siamo capiti perfettamente. Cioè, noi siamo arrivati ad un punto in cui, pure per spostare questo telefono da qui a qui, devi chiedere 10.000 autorizzazioni, devi coinvolgere una marea di enti di tutti i generi, pregandoli di rispondere.
Non parliamo se coinvolgiamo la sovrintendenza.
Non parliamo di sovrintendenza. Ma per esempio, già il progetto di rifacimento di Via Roma, cioè, porta dei tempi lunghissimi proprio per questo. Eppure non stiamo dicendo che dobbiamo stravolgere la facciata di Francavilla, stiamo dicendo di piccolissime opere. Ma questo in tutto. Io capisco che ci sia l'esigenza di verificare che non si danneggi nessuno, che non si favorisca piuttosto qualcuno, che non ci siano infiltrazioni mafiose o quello che sia. Per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma avere un po' più di elasticità probabilmente aiuterebbe. Guarda, 5 anni di amministrazione paradossalmente sono pochissimi, perché tu finché non entri in contatto, ti conosci con i dirigenti, inizi ad acquisire una certa consapevolezza.
Devi andare poi alle elezioni.
E poi
devi misurare di nuovo.
Ma poi devi progettare già per fare l'area mercatale. E devi individuare la zona, e devi metterci il vincolo, devi fare gli espropri, e devi fare questo, e devi rendere il progetto esecutivo, e devi passare 3 volte in consiglio comunale, una volta alla regione, una volta... E tu ci metti 3 anni per fare una distesa di terra.
Comunque, esatto, è quello. Sicuramente la burocrazia, in senso generale, sicuramente è una cosa che spaventa un po', soprattutto come nei nostri casi, se sei alle prime armi. Diverso l'aspetto poi invece di tutto il personale, dirigenti, dipendenti, che in realtà ci seguono molto e con i quali abbiamo un buon rapporto. Poi per me non potrebbe essere diversamente. Io mi sento sempre figlia in qualche modo di Castello Imperiali. Mio padre è stato un dipendente pubblico di Castello Imperiali. Alcuni suoi colleghi ci sono ancora, la maggior parte poi sono andati in pensione come mio padre. Quindi so anche che vuol dire lavorare ed essere un dipendente pubblico. Quindi
una bella chiacchierata, ringrazio di essere venuti qui a Francamente, l'assessore Maiola e l'assessore Angelotti. L'appuntamento
te,
è al
Gianni.
Prossimo Francamente.
Grazie.
Francamente, il punto sul territorio.